Io prima di cominciare voglio, insomma, questa è diventata una lice abitudine ormai, no? Questa dei convegni del forum dedicati alla memoria di Ubaldo Poti, insomma, anche il mio coinvolgimento non è la prima volta che si realizza in questa occasione, quindi voglio anche questa volta aggiungere qualche rapidissima parola a quelle che in ricordo di Poti ha speso Antonio Naddeo. Insomma, anch'io ho avuto modo, insomma, ricordava Naddeo, di collaborare con la funzione pubblica, tra l'altro proprio nel periodo in cui era capo dipartimento Ubaldo Poti, e quindi ho avuto modo di apprezzarne non solo le qualità di dirigente, le qualità intellettuali, ma anche veramente, insomma, le doti umane, che erano altrettanto significative e importanti rispetto appunto a quelle di ordine professionale. Insomma, io l'ho incrociato in alcuni lavori anche, diciamo, di supporto tecnico rispetto ad iniziative che allora apparivano abbastanza sperimentali, come i ragionamenti intorno alla regolazione della flessibilità del lavoro nel settore pubblico, oltre che in altri profili di quella stagione di riforme. Quindi, come dire, sono sempre veramente molto felice di avere l'occasione di ricordare anch'io la sua figura, insomma, la sua significativa personalità. Ora, io mi devo scusare due volte con voi, insomma, con Naddeo, con gli altri relatori e con tutti voi, per un duplice motivo. Anzitutto perché si è realizzata una infelice coincidenza fra questo convegno e un altro convegno qui del forum nel quale mi ero impegnato ad intervenire, che è stato collocato abbastanza all'ultimo momento in questo stesso orario. E quindi, insomma, mi dovrò poi, credo, fra un po' allontanare, salvo sperare di ritornare qui nella parte conclusiva di questo incontro. La seconda ragione con cui mi devo scusare è che io, come dire, non entrerò più di tanto nel merito. Insomma, io mi occupo di diritto amministrativo, tra l'altro, quindi non ho neanche gli strumenti del jus laborista per ragionare in termini più concreti intorno alle problematiche di cui qui ci si occupa. Quindi mi limiterei a fare qualche notazione in termini di lettura, diciamo, di lettura ormai fra le tante che sono già state fatte anche della dottrina, delle norme del decreto, della legge 15 e del decreto 150 che riguardano il ruolo della contrattazione in rapporto con le altre fonti. Ecco, non è che voglio fare una conferenza sulle fonti in materia di lavoro pubblico, ma solo accennare ad alcuni punti significativi per capire un po' il senso di queste norme e quelle che sono oggi, diciamo, le prospettive, le problematiche di carattere applicativo. Beh, anzitutto, io ricordo sempre, quando mi capita parlare di queste cose, cosa c'era scritto in origine nel disegno di legge 847, quello da cui poi è scaturito, dopo complesse vicende parlamentari, la legge delega numero 15. Lì si parlava di un problema di ridefinizione dei rapporti, degli equilibri fra legge e contrattazione, no? Questo è significativo perché è chiaro che, come dire, forse questo è il primo fondamentale principio la prima fondamentale idea da cui partiva il governo nel proporre questa riforma. E del resto, come dire, che l'intenzione fosse questa era manifesto leggendo i documenti programmatici, insomma, che furono pubblicati dal ministro per la pubblica amministrazione già poche settimane dopo, insomma, l'inizio del suo mandato, tra cui quel documento specificamente dedicato proprio alle problematiche del personale, alle problematiche del lavoro pubblico. E il Parlamento ha fatto una cosa durante il suo esame e poi approvazione del disegno di legge, ha introdotto un terzo momento che mancava nella formulazione iniziale, cioè il ruolo della dirigenza, dei soggetti responsabili della gestione, ruolo che si interpone evidentemente fra il momento legislativo e il momento della contrattazione. Per cui se oggi noi andiamo a leggere i principi della legge delega e di conseguenza i principi del 150 che aprono le sezioni dedicate alla materia della disciplina del personale, noi troviamo che ci sono tre momenti in cui si sviluppa la regolazione. Il momento legislativo, ma prima poi del momento contrattuale, il momento dell'esercizio delle potestà gestionali, in particolare di gestione dell'organizzazione, per quello che ci interessa, delle risorse umane, da parte dei responsabili degli uffici, delle unità organizzative, quindi sostanzialmente da parte dei dirigenti. Questo è un primo elemento importante perché c'è stata una primissima fase del dibattito in cui sembrava che il problema fosse quello di definire un territorio che era o governato dalla legge o governato dalla contrattazione, e tanto si espandeva la legge, tanto si tirava la contrattazione e viceversa. E non rendendosi conto che invece esiste questo ampio territorio intermedio che poi viene invece disciplinato significativamente con una serie di disposizioni dal decreto 150, quelle appunto dedicate a tutte, diciamo, le fun- le funzioni dirigenziali nel campo della gestione della gestione del personale. Secondo elemento, è chiaro che dietro quella impostazione iniziale, che poi in parte è rimasta, c'era un segno, ma insomma qui riprendo una considerazione di Naddeo, già faceva Naddeo, insomma, cosa a tutti nota, un giudizio non positivo sugli esiti che aveva avuto la vicenda della contrattazione nel lungo periodo che aveva accompagnato l'attuazione delle riforme degli anni 90, della prima e della cosiddetta prima e della cosiddetta seconda privatizzazione. La valutazione era quella che diceva, in rapporto a quelli che erano gli obiettivi della privatizzazione, quelli che erano già definiti nella originaria legge delega del 92, la 421, obiettivi di miglioramento, diciamo, della qualità dei servizi o miglioramento della funzionalità delle amministrazioni, razionalizzazione e contenimento della spesa per il personale, così erano più o meno, adesso ricordo a memoria, indicati nell'articolo 2 della legge Amato, della legge 401 del 92, gli esiti della contrattazione non sono stati soddisfacenti, non sono stati corrispondenti rispetto a queste ambizioni che aveva avuto il legislatore delegante originario e poi il legislatore delegato del 29 e poi il legislatore delegante e delegato della stagione delle riforme Bassanini. Di qui, come dire, una sfiducia nei confronti della contrattazione a cui corrisponde invece una grande fiducia nell'opera del legislatore. No, all'inizio si era un po' dimenticato il ruolo dei dirigenti, il ruolo dei dirigenti invece ricompare in sede di definizione del decreto, però mi pare di poter dire, può sembrare paradossale, perché se uno va a leggere il testo del decreto 150, il dirigente campeggia come grande protagonista da tanti punti di vista, però queste stesse norme esprimono anche una certa sfiducia nei confronti della dirigenza, nei confronti di chi avrebbe dovuto svolgere, comunque ha svolto, la funzione di datore di lavoro nel sistema costruito all'inizio degli anni 90. Perché se noi andiamo a leggere tutte quante le norme che danno poteri, responsabilità al dirigente, noi ci vediamo un qualcosa che ovviamente è implicito nel giudizio negativo sugli esiti della contrattazione, perché, come dire, erano in due al tavolo, cioè se chi ha promosso la riforma del 2009 pensava che la contrattazione avesse avuto esiti non soddisfacenti, non poteva imputare questa cosa soltanto a una delle parti, la imputava a entrambe le parti. Quindi cosa dice al dirigente? Dirigente, finora sei stato debole, sei stato pigro, sei stato poco capace di svolgere in modo significativo il tuo ruolo, adesso ti do una serie di strumenti, ma ti pongo anche una serie di vincoli. Ti metto dei paletti perché tu segua una strada più rigorosa in questo senso, ti pongo anche dei limiti rispetto ai comportamenti che tu dovrai tenere nei confronti del personale e nei confronti delle organizzazioni che rappresentano i lavoratori, delle organizzazioni sindacali. Quindi, come dire, in partenza c'è giudizio negativo sugli esiti della contrattazione, sfiducia per come la dirigenza nella veste di datore di lavoro aveva interpretato il suo ruolo, e grande fiducia nella legge. Perché grande fiducia nella legge? Perché, come dire, c'è un'idea che la legge non è un discorso di carattere istituzionale, costituzionale alto, che la legge possa dare più sicurezza in questo senso, e che tanti paletti legislativi pongo, tante più garanzie ho che poi non si ripetano quegli esiti che si considerano negativi dell'età della privatizzazione. Ora, io voglio fare un discorso retrospettivo. La legge fino ad allora, fino alla privatizzazione, non è che avesse funzionato molto bene. Io dico sempre, questo è un paese con poca memoria da tanti punti di vista. Se uno si va a rileggere tutta la letteratura, non soltanto giuridica, ma economica, politologica, sociologica, attorno a quelle che erano le situazioni della gestione del personale pubblico alla fine degli anni 80, inizio anni 90, trova dei giudizi severissimi, giudizi che erano praticamente severi, soprattutto nei confronti del legislatore. No? La normativa approvata dal Parlamento in materia di personale, slegata dalla normativa sull'organizzazione delle strutture e sulle funzioni che devono svolgere le amministrazioni, una legislazione frantumata in tante microleggine di origine corporativa che andavano a premiare di volta in volta questa o quella categoria o sottocategoria degli impiegati pubblici, costruendo un sistema del tutto irrazionale e del tutto legato, come dire, alle influenze che il legislatore subiva da una parte o dall'altra. Quindi il meccanismo che portò alla privatizzazione era un meccanismo che nasceva da questa lettura. Nasceva da questa lettura negativa su come il legislatore aveva svolto il suo compito. Noi, a distanza di un paio di decenni, di poco meno di vent'anni, torniamo a un momento nel quale di nuovo il legislatore esprime fiducia in se stesso, perché poi stiamo parlando di legge, insomma, legge delegata, ma insomma di provvedimenti di carattere legislativo. Questo apre un problema, cioè il legislatore saprà interpretare il suo ruolo al di là di quello interpretato con le norme generali di cui qui ci occupiamo in maniera diversa da quella non particolarmente entusiasmante che aveva esercitato fino alla fine degli anni Ottanta? Questo è un primo quesito che ci si deve porre. Ovviamente io penso al ruolo molto più forte che la legge ha nei rapporti con la contrattazione in base alla modifica di quella norma dell'articolo 2, secondo comma, che prevede il rovesciamento del principio di derogabilità, come tutti quanti sappiamo. C'era la norma che era scaturita dalle due privatizzazioni degli anni 90 che diceva le norme di legge che intervengono in materia di disciplina del personale pubblico sono derogabili dai contratti collettivi successivi. Oggi si dice i contratti possono derogare alle sopravvenute norme di legge soltanto se la legge stessa lo preveda, cioè se la legge stessa prevede il suo suicidio, cosa che insomma non è particolarmente probabile che avvenga. Quindi il legislatore ha sostanzialmente mano libera da questo punto di vista. Mano libera, a mio parere, anche perché le formule che vanno a definire lo spazio della contrattazione, ha ragione Naddeo, non è in senso tecnico, non c'è una ripubblicizzazione, e il quadro rimane il quadro di un sistema in cui una quota significativa del rapporto di lavoro viene regolata attraverso la contrattazione individuale innanzitutto e poi contrattazione collettiva di primo e di secondo livello. Però si ridefinisce lo spazio della contrattazione, questo è l'altro passaggio fondamentale, perché mentre nella logica della privatizzazione degli anni 90 in linea di principio tutti gli istituti del rapporto di lavoro facevano capo alla fonte contrattuale, salvo specificazioni derogatorie rispetto alle norme di carattere privatistico contenute nello stesso decreto, prima 29 e poi 165, adesso invece si dice soltanto lo spazio naturale della contrattazione è quello dei diritti e degli obblighi direttamente pertinenti alla relazione lavorativa. Ecco. Qui ci sono, e si usa il termine, diciamo, la determinazione dei diritti e degli obblighi. E questo in dottrina ha aperto una bella discussione, tutto sul concetto di determinazione, perché alcuni hanno dato di questo un'interpretazione estensiva praticamente, che farebbe quasi corrispondere la nuova formula, sia pure diversamente scritta, alla vecchia formula più estesa del 165 previgente. Alcuni che dicono no. Gli istituti sono definiti dalla legge e poi la determinazione concreta, applicativa di questi istituti la si può avere dentro la contrattazione. E poi se uno va a scorrere i vari commenti e commentari già pubblicati sul decreto 150, si accorge che nel definire le materie che rientrerebbero in questi diritti e obblighi direttamente pertinenti, che vanno distinti logicamente da quelli indirettamente pertinenti e non direttamente, trova anche elenchi disparati, anche elenchi non coincidenti di oggetti. E questo, come dire, e qui ovviamente il discorso va rilanciato a chi prima o poi questi contratti li dovrà fare, insomma, no? per stabilire quale tipo di interpretazione acquisire di quella formula piuttosto generale contenuta nel nuovo testo dell'articolo 40 del 165. E poi ci sono però le esclusioni. Cioè, il discorso della limitazione dello spazio della contrattazione lo abbiamo attraverso questa formula che appare in qualche modo, comunque la si interpreti, meno ampia e meno comprensiva rispetto a quella originaria del 165. E poi perché si esplicitano le esclusioni. Due tipi di esclusioni. Sto per chiudere questa rapidissima e banalissima ricognizione. Il primo tipo di esclusione è quello che dice: in queste materie non può intervenire la contrattazione. E si elenca tutta una serie di materie. Io devo dire, ci sono alcune norme molto ben scritte in questo decreto, altre norme che sul piano proprio della redazione tecnica mi paiono molto meno soddisfacenti. Una è questa, perché se uno va, c'è una norma piuttosto lunga che elenca tutta una serie di oggetti e di materie esclusa dalla contrattazione. Se però uno va a guardare dentro, si parla quasi sempre della stessa cosa, cioè fondamentalmente dell'organizzazione. E si dice le materie oggetto della potestà organizzativa dei dirigenti. Poi si dice le materie oggetto di partecipazione sindacale ex articolo 9, che poi praticamente sono le stesse, perché il 9 si collega con il 5, che è quello sulle potestà dirigenziali. E poi si parla delle materie comprese nel famoso elenco di materie escluse dalla contrattazione della originaria legge del 92, che sono quasi tutte quante materie di carattere organizzativo, e poi si parla degli atti di conferimento degli incarichi dirigenziali, che pure attengono a un profilo di collegamento fra l'organizzazione e la disciplina del lavoro. Quindi praticamente è la materia dell'organizzazione, latamente intesa come, sia come macro che come microorganizzazione, per usare le formule ormai acquisite, che viene esclusa dalla contrattazione. Ma fin qui non c'è una grandissima novità, è uno dei casi in cui il 150 esplicita, forse era utile, necessario, ma esplicita cose che erano facilmente ricavabili, almeno sul piano tecnico-giuridico, poi la prassi può aver seguito altre strade evidentemente, ricavabili anche dalla normativa precedente. È come il discorso della imperatività delle norme del 165. E perché prima non erano imperative le norme del 165? Già il 29 diceva fatte salve le norme del presente decreto. Quindi erano imperative comunque. Viene esplicitata questa imperatività, come dire, per condizionare gli attuatori con più forza di quanto non fossero state capaci le formule precedenti, probabilmente. Si dice molto di nuovo. Dove c'è una novità invece? C'è nella coda della norma sulle esclusioni contenuta nel nuovo articolo 40, quando si elencano alcune altre materie nelle quali la contrattazione non è esclusa, ma è ammessa soltanto nei limiti in cui sia consentita nello spazio lasciato libero dalla legge. Vedete quindi di nuovo il privilegio della legge, perché qui noi andiamo a toccare una serie di materie che sono materie che stanno dentro il rapporto di lavoro in senso stretto, che sono strettamente collegate col rapporto di lavoro, insomma dall'aspetto disciplinare alla mobilità, insomma sono 4-5 tematiche, gli istituti premiali, insomma cioè tematiche squisitamente riferibili anche direttamente ai diritti e agli obblighi, e che però anche qui non sono lasciate in toto alla contrattazione. Allora, quella formula generale viene ulteriormente ristretta da questo riferimento, cioè la legge troverà spazio anche qui, e la legge lo spazio lo utilizza. Pensate alla parte su procedimenti e sanzioni disciplinari, pensate alla parte sugli istituti premiali, no? Per citare proprio due delle materie elencate in quella normativa. Il decreto 150 entra in maniera forte e significativa. Quindi, come dire, è abbastanza evidente che le diverse fonti rimangono, no? Potrei continuare, come dire, a esaminare la legge, ma credo che questi riferimenti possano essere sufficienti per avvalorare la mia conclusione. Cioè rimane un impianto complessivamente legato alla contrattazione, ma questa manifestazione di fiducia in se stessa che il legislatore fa attraverso questi provvedimenti fa sì che i confini della contrattazione siano limitati in termini di principio e poi ulteriormente limitati in concreto attraverso tutta una serie di specifiche disposizioni inserite nello stesso decreto. Quindi è evidente che, come dire, sarà una partita piuttosto complicata quella di capire se e come in sede di contrattazione si riuscirà a effettuare questo slalom attraverso queste norme, cioè capire se fino a che punto rimarranno ambiti suscettibili di contrattazioni in ordine a materie che sono più o meno ampiamente legificate o legificabili, no? Perché la prospettiva è quella di un contratto che si fa e che il giorno dopo può essere sostituito da norme di legge in base al rovesciamento della forma dell'articolo 2. Un'ultimissima cosa, rimane uno spazio che in termini di principio, non essendo state modificate precedenti norme, è quello squisitamente, tradizionalmente squisitamente appannaggio della contrattazione, quello degli istituti retributivi, quello della retribuzione. Qui la parte delle norme di principio dell'articolo 2 non è stata cambiata. Però sapete che qui pure c'è, come dire, una sorta di incursione del legislatore, o meglio, l'incursione che il legislatore consente a certe condizioni, e seppure in via provvisoria, all'amministrazione. È quella, diciamo, dell'applicazione unilaterale di istituti retributivi, di miglioramenti retributivi in assenza o nel ritardo della contrattazione. Qui metto insieme sia la norma già della finanziaria dell'altro anno e ripetuta dal 47 bis nuovo del 165 sulla, diciamo, sull'indennità di vacanza contrattuale, chiamiamolo così impropriamente, scaduto un certo termine dall'approvazione della finanziaria, e la norma che invece riguarda e che ha portata potenzialmente però più ampia, perché non riguarda soltanto la parte retributiva per come è formulata, la norma che riguarda invece la contrattazione decentrata, cioè i ritardi nella contrattazione decentrata. Qui si avrebbe un filone molto interessante che però andrebbe lasciato nelle mani correttamente dei giuslavoristi, cioè capire se in che misura i comportamenti tenuti al tavolo contrattuale dalla parte datoriale possono giocare rispetto a questo ritardo e se questo abbia o non abbia influenza rispetto poi all'applicazione di quell'istituto, diciamo, di sostituzione provvisoria della erogazione unilaterale rispetto all'erogazione in base al contratto che non c'è, sostanzialmente. Io mi fermerei qui e vi ringrazio.